2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata parleremo di cuffie, dette anche in altri termini auricolari wireless Bluetooth. C'è un'esplosione sul mercato, negli ultimi anni abbiamo visto crescere sempre di più le vendite di questi prodotti. Beh, faremo un po' il punto della situazione con Gianfranco Giardina più tardi all'interno del nostro programma. Parleremo anche di e-commerce con una storia molto interessante di una startup che sta avendo molto successo, e parleremo anche di sistemi decentralizzati per tentare, ci sono alcune idee più o meno concrete, per tentare di superare con la tecnologia i problemi che stiamo osservando da alcuni anni, ma soprattutto nelle ultime settimane, sui social network, che comprendono la responsabilità, la diffusione, la libera diffusione delle idee, e che in questa fase si sta pensando di risolvere per via legislativa, quindi con regolamenti o leggi che cerchino di mettere un po' d'ordine in questo settore. Ma la tecnologia, la pura tecnologia, potrebbe anche rappresentare una soluzione. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Iniziamo da Cruise, che oggi è parte del gruppo General Motors ed è una delle aziende più importanti, se non altro per finanziamenti, ma non solo, nel settore della guida autonoma. Come abbiamo detto più volte, anche recentemente, abbiamo proposto un'intervista proprio sul mondo della guida autonoma. C'è un gran fermento attorno a questo settore, un sacco di capitali che entrano per finanziare varie aziende. Allora, Cruise ha annunciato una partnership con Microsoft per accelerare la commercializzazione di automobili automatiche. Microsoft fornirà il cloud Azure e parteciperà assieme a General Motors, Honda e ad altri investitori istituzionali ad un aumento di capitale da 2 miliardi che farà lievitare il valore di Cruise a circa 30 miliardi di dollari. Questa è una notizia sicuramente importante, e c'è chi sottolinea il sempre più ingombrante peso delle aziende di tecnologia nel settore delle automobili. Ad alcuni potrebbe venire un brivido a sapere che appunto ci sono questi sistemi cloud che gestiranno le automobili. Certo, l'automobile funziona anche se non c'è connettività, però saranno sempre più i dati che verranno gestiti a livello centralizzato. Per quanto riguarda le auto elettriche invece, certo, le auto a guida autonoma sono sicuramente elettriche, ma non tutte le auto elettriche sono e saranno a guida autonoma, almeno per un po'. Rivian, che è una società finanziata, molto ben finanziata, da Amazon e da Ford, punta ad iniziare la produzione quest'anno di un pick-up, un SUV e un minivan, ovviamente un modello e poi saranno tanti. Ha ricevuto nuovi capitali per 2,65 miliardi, portando il totale dei fondi raccolti a 8 miliardi. Solo Amazon, pensate, ha ordinato a Rivian 100.000 van che verranno consegnati entro il 2024. Quindi da una parte finanzia per lo sviluppo di questa società, dall'altra ordina questi van che verranno utilizzati ovviamente per le consegne. E sempre nel settore, da segnalare il finanziamento da 125 milioni di dollari, sempre negli Stati Uniti, destinato a Volta. Questa l'hanno chiamata, c'è chi ha chiamato quella Tesla come Tesla, e queste invece come Alessandro Volta, e così come altre, c'è ad esempio anche Nikola, a proposito di Tesla, che è un'altra startup che utilizza tutti nomi di scienziati, inventori nel campo elettrico. Allora, Volta, che è una startup che fa colonnine di ricarica nelle quali c'è integrato uno schermo da 55 pollici, quindi un grande schermo, dove vengono mostrati messaggi pubblicitari. Ci sono già queste colonnine con schermo in circa 200 città negli Stati Uniti. La ricarica del veicolo è gratuita ed è supportata dalla pubblicità. quindi un nuovo modello per, non so se chiamarlo un modello pubblicitario o un nuovo modello per ricarica, per fare questo servizio di ricarica per le automobili elettriche. Insomma, un mix delle due. Google ha deciso, con grande tristezza di molti, anche di noi che ne abbiamo parlato più volte, ha deciso di chiudere il progetto Loon, con la L davanti, Loon, che grazie a grandi palloni aerostatici portava internet in zone remote del pianeta. La scorsa estate, lo avevamo anche annunciato, 2024, era stato lanciato un servizio assieme ad un operatore di telefonia mobile in Kenya per appunto erogare internet attraverso questi palloni aerostatici che funzionano ancora, perché il servizio verrà chiuso a breve. Se voi andate su Flight Radar 24 sul vostro smartphone, che serve per vedere gli aeroplani, e andate sul Kenya, vedete i palloni, vedete la traccia di questi palloni aerostatici che per giorni rimangono in volo e trasmettono a terra segnale internet. Però a conti fatti si è giunti alla conclusione che il servizio non è economicamente sostenibile. Immagino anche per la futura e imminente concorrenza delle costellazioni satellitari. Più di una di queste costellazioni promette di portare internet laddove non esiste internet in giro per il mondo. E ad esempio questa settimana Starlink, quella di SpaceX, ha superato quota 1000 satelliti in orbita. Incredibile, se ce l'avessero detto qualche anno fa. 1000 satelliti in orbita, ma arriveranno almeno a 1500 circa per partire. Poi ci sono progetti che ipotizzano anche di arrivare a 12.000, 15.000 satelliti, piccoli satelliti per erogare internet. Alcune tecnologie di Loon verranno riutilizzate da un altro progetto che sta all'interno di Alphabet, quindi di Google, che si chiama Project Tara, che sviluppa un sistema di trasmissione a fasci di luce. Qualcosa mi dice che anche questo verrà chiuso. Fasci di luce ci hanno provato in tanti, ma ci sono tanti, tanti problemi. Però vedremo e siamo alla finestra. Una notizia che riguarda il mercato italiano del cloud: Leonardo e Aruba hanno trovato un accordo per mettere a fattore comune alcune tecnologie di Leonardo sulla cyber security e tecnologie legate al cloud di Aruba per fornire servizi cloud a grandi aziende e organizzazioni, infrastrutture critiche nazionali, pubblica amministrazione e difesa. Quindi una proposta di cloud italiano made in Italy, fino ad un certo punto, perché poi sappiamo benissimo che le macchine che erogano questi servizi poi sono macchine prodotte in altri paesi, però insomma, l'offerta è brandizzata Italia. Parliamo di connettività in fibra ottica e non in fibra ottica. In attesa che aumentino le case connesse alla rete, sì, in fibra ottica di Open Fiber, che continua ad espandersi giorno dopo giorno, Sky ha firmato, quindi per accelerare, ha firmato un accordo anche con Fastweb per aumentare la propria offerta, per ampliare la propria offerta. In questo caso la connettività non è Fiber to the Home, quindi FTTH, ma è FTTC, quindi fibra fino al cabinet e poi da lì ancora il vecchio doppino di rame. L'operatore televisivo, ricordiamo, Sky è entrato lo scorso anno nel mercato della connettività con un'offerta che si chiama Sky Wi-Fi e punta ad offrire, oltre ovviamente alla connettività di internet, anche il pacchetto di canali TV anche senza parabola. Con questo accordo sono 1500 le città coperte da Sky Wi-Fi. Una bella storia fondata sulla tecnologia è quella di Cortilia, che recentemente ha ricevuto un nuovo finanziamento da 34 milioni di euro per accelerare l'espansione delle attività. E ovviamente un finanziamento di questo genere, lo diciamo sempre, è molto importante per il mercato italiano, non elevatissimo per gli standard internazionali, però è un finanziamento sicuramente importante per il nostro ecosistema delle start-up. Marco Porcaro, fondatore di Cortilia, bentornato a 2024. Ciao Marco.
Grazie.
Allora, ricordiamo per chi non vi conoscesse che cosa fa Cortilia.
Cortiglia è un e-commerce a tutti gli effetti per comprare prodotti alimentari freschi e freschissimi da piccoli produttori agricoli e localmente, e si occupa della consegna a domicilio di questi prodotti acquistati. Quindi tutte le settimane portiamo a casa di migliaia di famiglie frutta, verdura, carne, formaggio, pesce o anche prodotti per la cura della persona, per la cura della casa, addirittura pet food, prodotto in maniera artigianale, rispettoso della stagionalità e dell'artigianalità dei produttori con un semplice click. Cioè i nostri clienti da smartphone, da web, selezionano i prodotti che vogliono acquistare, selezionano la modalità con cui vogliono acquistare, in abbonamento con spesa singola, e noi ci occupiamo, in base alle loro richieste, fascia oraria, giorno orario di consegna, di consegnare questi prodotti direttamente a domicilio tutti i giorni della settimana, 7 giorni su 7, all'ora che desiderano.
A proposito di copertura, ad oggi dove arrivate? Grosso modo, quali sono le aree che coprite?
Oggi copriamo sostanzialmente 500 comuni del nord-ovest Italia. Le città principali sono Milano, Torino, Bologna, ma copriamo anche città come Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Novara, Modena, Parma, Piacenza. Quindi sostanzialmente stiamo coprendo il nord-ovest dell'Italia. Il nostro obiettivo, poi vi anticipo già, che sarà quello di espanderci nel resto del nord Italia e in città come Roma.
Quindi gradualmente, già quest'anno riuscirete ad arrivare al centro Italia?
No, quest'anno no.
Quindi prossimo anno. Senti, dal punto di vista tecnologico, stiamo parlando di un'azienda che è nata sulla tecnologia. Quando parliamo di e-commerce c'è sempre un po', ovviamente l'ingrediente tecnologico è importante, ma fino ad un certo punto uno può utilizzare quello che offre il mercato. Oggi chiunque può utilizzare software, infrastruttura, servizi di consegna conto terzi, potrebbe non avere quasi nulla, nemmeno il magazzino. Voi invece siete nati con un know-how tecnologico importante. Quali sono gli ingredienti principali? Poi magari alcuni li approfondiamo.
Certo, è un'ottima domanda. Allora, la prima è la caratteristica del prodotto che vendiamo, che è sostanzialmente prodotto fresco e freschissimo. Non tanto l'ortofrutta, ma carne e formaggio vanno trasportati in temperatura controllata a 0,4 gradi, e questo rende necessario, sia per quanto riguarda la logistica di magazzino, sia per quanto riguarda l'ultimo miglio, dotarsi di una catena del freddo che rispetti queste temperature, quindi 0,4 gradi, temperatura positiva. Oggi purtroppo in Italia non ci sono operatori che in maniera strutturale e con un livello servizio avanzatissimo offrono questo tipo di servizio. Quindi o torto collo o proprio come missione Cortiglia si è dotata di questa infrastruttura facendo direttamente noi questo tipo di investimento sia a livello tecnologico sia a livello proprio operativo per garantire un livello di servizio che era quello che descrivevo prima con giorni e fasce orarie di consegna per i nostri clienti e con una flotta che opera sul territorio brandizzata, quindi dai software per la gestione di magazzino sino al software di ottimizzazione dei trasporti, sono tutti software che Cortiglia di cui si è fatta carico per gestire in maniera efficiente ed efficace questa operatività quotidiana.
Sì, questo sembra banale, ma è molto importante. Quindi avete anche internamente competenze software, cioè continuate a sviluppare software.
Assolutamente sì, io definisco Cortiglia una food tech company non a caso perché un grosso team all'interno di Cortiglia che ha questo tipo di competenze e che continua a sviluppare questo software, continua a sviluppare, che so, algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare i modelli predittivi di acquisto e vendita dei nostri prodotti. Questo per minimizzare la dispersione di prodotto fresco e freschissimo e ottimizzare proprio gli acquisti. Pianificare e ottimizzare al meglio i nostri trasporti, pianificare al meglio e ottimizzare le nostre azioni di marketing automation sul sito, in maniera tale da andare a proporre il prodotto corretto alla persona nella modalità e nei modi più corretti, in maniera tale che venga percepito come un valore aggiunto e non come un disturbo alla comunicazione che andiamo a fare ai nostri clienti. Quindi c'è un'attività trasversale legata al mondo della tecnologia che va dall'ultimo miglio al produttore agricolo fino alle attività più sofisticate di comunicazione sui social network, di personalizzazione sul sito, per rendere il nostro servizio estremamente efficiente e efficace per chi lo usa da consumatore finale, ma anche lungo tutta la supply chain, quindi anche per i nostri partner agricoltori che per noi sono fondamentali nello sviluppo della nostra offerta.
Una domanda sulle previsioni che riuscite a fare con il software e l'esperienza che vi siete fatti, e poi volevo capire fino a che punto anche l'agricoltore, molti che forniscono prodotti a Cortilia e ai clienti di Cortilia sono agricoltori, ecco, fino a che punto deve e si è dovuto digitalizzare. Però partiamo dalla capacità predittiva.
Beh, la capacità predittiva, diciamo che se abbiamo una serie storica consolidata, è molto alta. Riusciamo ad arrivare, ad esempio, a una dispersione, un'eccedenza di prodotti alimentari al di sotto dell'1%, che è molto 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 sfidante. Chiaramente in situazioni anomale, ad esempio il periodo che abbiamo attraversato, Covid, non è prevedibile la domanda che abbiamo ricevuto in questo periodo, quindi l'attività del software è fortemente integrata all'attività delle persone, quindi l'intelligenza umana, per capire la situazione e aiutarsi lungo tutta la filiera con produttori e con le nostre attività di operation nel ordinare e nel pianificare le produzioni corrette. Ti faccio un esempio. Nessun software di predittivo, nessun algoritmo di intelligenza artificiale avrebbe potuto prevedere né tantomeno il Covid, ma neanche che le persone in un certo punto a marzo, aprile, maggio iniziassero a comprare farine e lieviti in quantità impressionante sostanzialmente. Quindi lì è dovuto intervenire l'intelligenza umana. Quindi questa è stata un'integrazione tra software ed esseri umani che è ancora necessaria anche oggi.
Ecco, e il livello di digitalizzazione dei vostri fornitori qual è?
Il livello di digitalizzazione dei nostri fornitori è in forte evoluzione. Diciamo che noi non lavorando prevalentemente con piccoli e medi produttori, diciamo il livello di digitalizzazione è relativamente basso, ma ti devo dire che negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo assistito a un costante miglioramento della nostra controparte, e una delle attività prevalenti che facciamo noi come azienda è quello di supportare nella digitalizzazione tutti i nostri partner. Oggi su Cortilia ci sono più di 260 aziende che vendono, quindi per noi è un grandissimo sforzo di evangelizzazione digitale. In alcuni casi troviamo terreno più fertile, in altri casi aiutiamo, lo concimiamo, per usare delle metafore agricole, e quindi facciamo il massimo per accompagnarli nel mondo digitale, e c'è grande attenzione e predisposizione da parte di tutti in questo momento.
Prima di parlare delle consegne e anche del lavoro e dell'ottimizzazione fatta col software della consegna, perché voi garantite una consegna con intervalli molto, molto piccoli, e addirittura la sera prima dite: guarda che domani arriviamo alle 14 e 18 minuti e grosso modo ci indovinate molto. Prima di arrivare lì, il magazzino. Sappiamo che i magazzini, anche se è una leggenda quella di poter automatizzare il 100%, dipende dai magazzini, alcuni lo sono già, ma forse non proprio al 100%, ma vicini al 100%. Ecco, da questo punto di vista, che cosa state facendo e che cosa si può fare con la tecnologia?
Stiamo lavorando per il nuovo magazzino di Cortiglia. Abbiamo individuato una nuova superficie nei pressi di Milano, a Cassina di Pecchi, dove andremo a costruire questo nuovo magazzino certificato Gold, cioè senza, quindi estremamente sostenibile, e all'interno del quale abbiamo pianificato e stiamo sviluppando un'attività semi-automatica per supportarci nella preparazione, nel confezionamento delle spese che vengono ordinate dai nostri clienti. Quindi non è un'automazione 100%, cioè è un'automazione a supporto dell'attività operativa di una persona fisica, ma pensiamo tramite questo tipo di automazione di poter incrementare notevolmente il nostro livello di servizio, servire più consegne, essere più efficienti ed efficaci nella preparazione di queste spese. Quindi diciamo che è un supporto nel rendere il servizio più efficiente e efficace, quindi aumentare il numero di spese, diminuire okay. I tempi tra ricezione dell'ordine e preparazione dell'ordine stesso, quindi è tutto un grandissimo sforzo che faremo nei prossimi mesi per aumentare il livello di servizio di Cortilia.
Ok, ci dici qualche cosa in più su che cosa si può automatizzare e soprattutto come? Cioè, ci sono dei carrelli che si muovono automaticamente, portano i prodotti agli operatori oppure ci sono altri tipi di automazione?
No, diciamo che quelle scelte dipendono molto da quanto tipo di merce si vuole automatizzare, quindi l'esperienza Cortile nasce dal fatto che noi lavoreremo con relativamente poche referenze rispetto ad altre esperienze di automazione dove magari si lavora su 50-60 mila referenze. Con Cortile saremo su numeri ordini di grandezza nettamente più bassi, quindi l'automazione dipende molto dalla caratteristica dell'offerta che vuole sviluppare l'azienda. E quindi anche la modalità con cui viene movimentata la merce all'interno del magazzino dipende molto da questo. E quindi quanti robot ci possono essere o non essere dipende essenzialmente da questo. Noi non abbiamo questo tipo di esigenza, quindi è, diciamo, un'automazione light utilizzando convogliatori per questo tipo di automazione. E quindi abbiamo deciso un approccio molto più snello, anche per essere molto flessibili, perché un'altra delle caratteristiche di questo business a cui stiamo assistendo in questi anni come Cortile è quello della flessibilità. Quindi fare un'automazione troppo spinta in questa fase di vita dell'azienda rischia di non avere un ritorno sull'investimento significativo. Quindi preferiamo avere un approccio light, intervenire su alcune parti, ad esempio sul pick and pack, in maniera semplice, in maniera tale da essere flessibili e poter modificare nel corso del tempo e far evolvere il nostro approccio all'automazione.
Quindi mi stai dicendo che ancora oggi la macchina, quindi l'automazione, un po' vincola al tipo di servizio che poi tu eroghi, cioè la flessibilità richiede gli uomini.
Assolutamente sì, assolutamente necessario essere integrato con gli uomini, è assolutamente necessario poi mettere automazione dove effettivamente si pensa che si possa recuperare efficienza e non in maniera fine a se stessa. Poi dipende molto dal tipologia di business. Noi abbiamo un tipo di business molto particolare dove i prodotti a super alta rotazione sono freschi e freschissimi, e quindi tutta l'automazione è disegnata su questo tipo di offerta, su questo tipo di movimentazione. Non ultimo anche il fatto che poi è tutto in temperatura controllata, quindi anche le modalità con cui viene implementata sono legate anche a questo tipo di vincoli.
Ok, scendiamo in strada. Voi siete nati, io vi conosco da poco dopo la vostra nascita, e una delle caratteristiche era quella di avere un software di automazione dei percorsi dei furgoni. Ecco, ribadiamo questo concetto, ma da lì poi che cosa è stato sviluppato?
Ma cioè, diciamo che questo concetto oggi, cioè, Cortile sì, nasce con un approccio molto attento agli aspetti di logistica di ultimo miglio, perché diciamo è uno dei principali costi che sosteniamo nella distribuzione e nella vita di Cortile, e quindi siamo estremamente attenti a questo tipo di necessità e di vincolo sostanzialmente. Con grazie a questi software noi abbiamo la possibilità quindi di pianificare, ottimizzare, minimizzare il numero di mezzi impiegati, massimizzando il numero di destinazioni servite in funzione di tutti i vincoli che abbiamo in questo momento nella distribuzione, quindi le fasce orarie, i giorni in cui le persone vogliono la propria consegna. E diciamo l'abbiamo costantemente migliorato questo approccio, integrandolo fortemente col nostro customer service. Sostanzialmente quello che siamo stati estremamente attenti nel tempo, non solo ad essere estremamente efficienti nella pianificazione delle consegne, ma soprattutto essere estremamente flessibili anche per soddisfare i nostri clienti al massimo, perché noi vogliamo costruire una relazione di lungo periodo con il nostro cliente. La spesa alimentare spinge in questa direzione, quindi è fondamentale essere estremamente attenti non solo alla gestione e all'ottimizzazione del trasporto in quanto tale, ma anche a essere sinergici nella vita delle persone, quindi entrare ed essere percepiti e vissuti come un valore aggiunto e non come un problema. Cioè, non sono a casa, non mi puoi consegnare dove mi puoi consegnare alternativamente. Questo è stato uno dei grossi sforzi che abbiamo fatto nel corso del tempo e che penso ci abbia portato a crescere in maniera così importante, lasciando i nostri clienti, diciamo, soddisfatti del servizio, non solo legato quindi all'orario o alla fascia o esattamente al minuto in cui arriviamo, ma anche al fatto che in caso di problemi, i problemi ogni tanto ci sono, vengano gestiti in maniera tempestiva.
A proposito di consegne dell'ultimo miglio, nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ma ci sono tentativi anche in altre parti del mondo, si cominciano ad affacciare dei mezzi di trasporto automatici che fanno appunto la consegna dell'ultimo miglio, e i primi settori sono quelli ad esempio della grande distribuzione, dei supermercati che fanno consegne di prodotti. Certo, stiamo ancora parlando di pochi casi, ma tu che cosa pensi di questo trend? Pensi che ci possa essere un'evoluzione veloce anche nel nostro paese?
Beh, io penso che ancora per un po' di tempo no, dipenderemo dalle persone. Chiaramente sono tutti modelli che vale la pena esplorare e indagare, sono modelli suggestivi per un mercato americano che deve anche raccontare storie, però penso che non siano modelli da escludere in un futuro, in un prossimo futuro, sono molto interessanti da seguire, ma per quanto riguarda lo scenario italiano, anche per come siamo geograficamente organizzati, strade piccole, sostanzialmente molto complesse, trafficate, non fatte a blocchi come ad esempio le città americane, per parecchio tempo dovremmo ancora utilizzare, e per fortuna aggiungo anch'io, per certi aspetti, drivers che hanno anche quel rapporto umano con le persone che rende calda l'esperienza ed empatica, no? Soprattutto su un e-commerce di prodotti alimentari fatti in remoto, cioè avere anche un contatto con una persona è importante.
Sì. Una curiosità, quanto vale lo smartphone, cioè intendo l'applicazione, l'app di Cortilia sul totale delle vendite?
Più del 60%.
Cioè più del 60% di persone ordina dall'app.
Esattamente.
Senti, dal punto di vista tecnologico, abbiamo toccato vari tasselli, ma se tu dovessi dire attualmente o per i prossimi mesi, perché anni non sappiamo che cosa succederà, nei prossimi mesi, le nostre priorità o comunque le cose più interessanti anche nel settore, non solo per quanto vi riguarda, quali sono secondo te?
Ma per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, sicuramente la parte di personalizzazione, quindi l'utilizzo in maniera consapevole di questa dell'intelligenza artificiale finalizzata a lavorare sulla personalizzazione dell'esperienza del cliente, quindi sia lungo tutta la filiera, quindi sia lato acquisti, sia lato presentazione dell'offerta e comunicazione dell'offerta stessa, integrazione con le esperienze di acquisto. Lato invece prodotti alimentari ci sarà, cioè lato food, si stanno verificando, vedendo delle grosse, ci sono delle grosse tendenze legate ai piatti pronti, a un'evoluzione dell'offerta che va fortemente anche in questo caso paradossalmente nella personalizzazione rispetto alla caratteristica del consumatore, sempre basandosi però su prodotti naturali, stagionali, di qualità molto alta, ma che abbiano una componente di servizio a valore aggiunto per il cliente molto importante, che va dalla personalizzazione del piatto già preparato, oltre alla materia prima che deve essere di assoluta qualità e tracciabile, locale, stagionale. Questo sicuramente continuerà ad esserci.
Ho due ulteriori domande. La prima è se il settore del cosiddetto vertical farming, quindi agricoltura idroponica ma non solo, comunque la produzione di alimentari, tipicamente ortaggi nelle città, è un settore che vi interessa? E poi la seconda te la faccio tra poco.
Assolutamente sì, c'è un settore che vale la pena, cioè, assolutamente esplorare, soprattutto perché ci sono alcune metodologie di produzione, alcune tipologie di produzione che possono essere interessanti nell'ottica che ti descrivevo prima della personalizzazione dell'offerta alimentare per il cliente e in termini anche di efficacia e efficienza della produzione e distribuzione.
Ok, l'ultima domanda riguarda invece il mercato almeno europeo. Avete intenzione e soprattutto c'è possibilità di andare oltre i confini italiani?
In questo momento pensiamo di avere grandissima opportunità di svilupparci all'interno dei patri confini e di continuare a crescere sul territorio italiano dove siamo ancora parzialmente presenti. Poi nel prossimo futuro non poniamo limiti alla possibilità di crescita di Cortilia, visto che in questo momento siamo uno dei player abbastanza significativo, un pure player su questo tipo di settore, parlo del fresco e freschissimo, quindi teniamo costantemente controllati, verificati le opportunità che ci possono essere all'estero, quindi non lo escludo.
Marco, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a te.
La scorsa settimana ricorderete che abbiamo letto i tweet, i messaggi pubblicati da uno dei fondatori di Twitter, Jack Dorsey, che ha scritto che Twitter sta finanziando un'iniziativa chiamata Blue Sky che punta a creare o adottare un sistema aperto e decentralizzato per i social network, e Twitter potrebbe essere un client che usa questo standard. Per farci che cosa, e soprattutto concretamente, stiamo parlando di qualcosa che esiste, potrebbe esistere a breve o no? Ci facciamo aiutare da Giacomo Zucco, esperto di sistemi decentralizzati, di blockchain, di Bitcoin, formatore presso B-Academy. Giacomo, bentornato a 2024.
Grazie a te.
Stiamo parlando di sistemi decentralizzati, in questo caso per fare che cosa?
Questo è molto interessante. Gli obiettivi che sono chiari, per esempio dalla tweetstorm di Jack Dorsey, dai suoi messaggi in cui spiega che cosa vorrebbe raggiungere, sono perlomeno due e sono anche peraltro molto diversi tra di loro. Il primo è quello della resistenza alla censura, quindi la possibilità che nessuna corporation, questo lo dice proprio esplicitamente Dorsey, possa decidere arbitrariamente di eliminare un contenuto da internet per proprie considerazioni. Questo ovviamente Jack Dorsey non lo dice soltanto perché è un santo attento al libero dibattito e alla libertà di espressione, ma anche perché la possibilità di censura diventa anche una liability, addirittura anche legale in alcuni casi. Diciamo che da un grande potere derivano grandi responsabilità, come dice l'uomo ragno. Quindi il tema di rendere possibile creare uno strumento di dibattito in cui il provider tecnologico o il provider di contenuti o il provider di moderazione, il curatore, non è direttamente responsabile di poter censurare. Se io non posso censurare, io non sono responsabile di quello che censuro o meno. Non ho questo imbarazzo della scelta. Infatti Twitter oggi deve decidere se eliminare il profilo di Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, ma non quello magari di Maduro in Venezuela o non quello di alcuni capi magari del movimento degli Ayatollah iraniani, eccetera. Ed è abbastanza difficile mantenere e sostenere uno standard assolutamente equiparato in tutti questi casi. Il secondo tema che Dorsey tratta un po' meno esplicitamente in questo dibattito, ma che poi esiste sempre, è quello anche della privacy, ovvero della possibilità per alcuni utenti di questi strumenti di parlare tra di loro senza essere spiati, sorvegliati. Questo è un tema che magari esce un po' dal discorso social e si unisce più al discorso messaggistica, sicuramente il discorso di Signal piuttosto che Telegram, eccetera, eccetera. I due temi però sono legati, nel senso che se un gruppo di persone possono parlare privatamente, è chiaramente anche difficile andare a censurare questo gruppo, perché non si può leggere quello che il gruppo discute. Per fare un esempio, non stiamo parlando di cose oscure o stranissime, stiamo parlando semplicemente dell'email. Uno strumento come l'email tradizionalmente è fatto in modo tale che soltanto i riceventi della mia mailing list possono sapere che cosa ci stiamo dicendo, e nessuno può di fatto togliermi un server email se usato propriamente. Poi in realtà sappiamo che non è più così, perché anche il servizio email è andato a centralizzarsi su provider come Gmail, che non solo leggono le mail degli utenti se non sono criptate, a volte addirittura sono chiamati a fornire alle forze dell'ordine informazioni, sono capitati casi del genere, informazioni passate tra email tra due privati, che è una cosa che da una parte dà un potere enorme a colossi come Google, ma dall'altra parte dà anche enormi grattacapi, enormi problemi, enormi responsabilità. Quindi c'è questo tema di dividere l'attività, diciamo così, di curatore di contenuti dall'attività di semplicemente supporto alla comunicazione, all'informazione. Ovviamente noi non sappiamo che forma avrà questo Blue Sky, sappiamo però qual è l'ispirazione, che è citata esplicitamente nel thread di Jack Dorsey, che è Bitcoin stesso. Bitcoin, lo ricordiamo, è un sistema che non ha niente a che vedere con i social network, è un sistema per il passaggio di valore, ma è decentralizzato, cioè non esiste un singolo punto che possa essere attaccato per spegnere il sistema. Il sistema resiste sempre, a meno che non si distruggano tutti i suoi utenti. E Dorsey peraltro lavora attivamente, contribuisce attivamente con CryptoSquare allo sviluppo di Bitcoin, quindi sa quello di cui sta parlando. E chiaramente sappiamo questa ispirazione e possiamo immaginare quali sono alcune dei problemi da superare, alcune delle sfide, alcune difficoltà tecniche che, se vuoi, possiamo discutere.
Quindi sostanzialmente stiamo parlando di soluzioni tecnologiche dove la tecnologia blinda il dibattito, il sistema, al di là di quello che possano prevedere leggi, regolamenti di cui si sta discutendo in Europa. Sappiamo che anche l'Unione Europea, la Commissione Europea ha fatto una proposta per tentare di, da un lato, dare più responsabilità o comunque in generale definire meglio la responsabilità dei social network. Quindi qui stiamo parlando di affidare tutto alla tecnologia.
Sì, come peraltro internet è sempre stato, nel senso che in questo momento noi stiamo usando dei provider di infrastruttura che connettono magari il tuo cellulare 5G o la mia fibra ottica tramite operatori come nel mio caso Swisscom o nel tuo caso, non lo so, TIM o qualcos'altro. Questi operatori non hanno nessuna responsabilità di analizzare i pacchetti IP che passano tra di noi per cercare di ricostruire il contenuto ed eventualmente censurarlo. Loro hanno come obiettivo di veicolarlo, che è una cosa normalissima, è il loro lavoro e loro lo fanno. Non hanno grattacapi o scelte da fare in questo senso. Vengono pagati per trasportare questi pacchetti. Eventualmente le forze di polizia dei vari paesi devono entrare nel merito dello spiegare perché alcune connessioni vanno, diciamo così, intercettate piuttosto che interrotte. Ma è un discorso che viene lasciato giustamente alle forze di polizia, non ai controllori dell'infrastruttura. E poi l'altra cosa che stiamo usando, per esempio, è a più alto livello un servizio di trasmissione della voce che stiamo usando per comunicare, e questo è un servizio che anche lui non va a guardare cosa ci stiamo dicendo, veicola, ci permette di incontrarci, di scambiarci le cose. Quindi sembra una cosa strana, ma in realtà è il modo in cui internet ha sempre lavorato. È cambiato negli ultimi anni perché per ottenere alcune cose specifiche che possiamo anche elencare, internet si è andato affidando a dei provider che entrano sempre più nel merito di quello che viene scambiato. Diciamo che la prima domanda anche da parte degli utenti che ha portato a questo fenomeno è una domanda di convenienza, se vogliamo, di pigrizia tecnologica, cioè detenere il tuo server email è molto faticoso, non hai voglia di farlo, e quindi lo basi semplicemente sul computer di Google. Diciamo che il famoso mondo del cloud computing, ma in realtà cloud data, è il principale passaggio che ha centralizzato moltissimo internet. Invece di avere io i miei dati sulla mia macchina, eventualmente con dei backup, e tu i tuoi dati, tutti quanti andiamo in giro con un nome utente e una password, molto comodo da portarci in tasca, e poi accediamo al computer di un'altra persona, o di un'altra società, di un'altra corporation. Cioè quasi tutti, anche i miei dati in realtà sono su un cloud privato, ma sono su un cloud. Non abbiamo più il mantenimento fisico dei server come utenti normali, e questa è una prima centralizzazione. La seconda centralizzazione è il fatto che, sempre per motivi di semplicità, abbiamo cominciato a usare degli strumenti sempre più ristretti, sempre più strutturati, per esempio le app invece che le pagine internet. Le app sul cellulare da una parte limitano tantissimo la libertà e danno enorme responsabilità ai curatori di questi app store, peraltro i fenomeni recenti sono per esempio dopo la discussione su Trump su Twitter, molti utenti Twitter sono migrati su altri sistemi, uno di questi il famoso Parlor, dove stavano molti repubblicani americani, è stato chiuso non soltanto dal punto di vista della non integrazione con Twitter eccetera, ma addirittura è stato eliminato dalle App Store da parte di Android e di Apple, quindi un potere molto forte anche nella distribuzione del software. Anche qui, perché gli utenti vanno in quella direzione? Per vari motivi, perché andare su internet è un'esperienza dispersiva in cui dobbiamo stare attenti alla sicurezza, ed è comodo avere qualcuno che faccia per noi in qualche modo il censore, il moderatore, il selettore. Noi sappiamo che se andiamo su un App Store il tipo di cose che possiamo scaricare è limitato, possono interagire solo in un certo modo con il nostro apparecchio cellulare, con il nostro smartphone, e quindi siamo in certo modo serviti da questo limitare i nostri gradi di libertà. Ma questo è un coltello, una lama a doppio taglio, perché da una parte abbiamo più struttura, ma dall'altra parte perdiamo libertà, perdiamo scelta e perdiamo resistenza alla censura e anche ovviamente privacy. Poi ci sono altre cose, un'altra cosa che ha portato a questa degenerazione centralizzata è il modello di business basato sui contenuti, sostanzialmente sull'advertising, che vuol dire che Twitter, per vivere, deve analizzare i nostri comportamenti, Facebook soprattutto, rivendere, anche Google, rivendere i nostri dati a terze parti e poi usare questi dati per targetizzare dell'advertising. Quindi Twitter, Facebook, noi li trattiamo come se fossero nostri provider, come se fossero appunto Telecom, Swisscom, ma non lo sono. Loro sono i provider degli inserzionisti e gli inserzionisti pagano queste strutture, compresa Google, in cambio dei dati per poterci fare pubblicità e in cambio della erogazione diretta di pubblicità mirata verso di noi. Questo è un problema perché chiaramente per poter sapere cosa vogliamo vedere e per poterci veicolare il contenuto dell'advertising, non basta neutralmente e agnosticamente traghettare i pacchetti di dati. Devono proprio vedere, leggere le nostre comunicazioni, leggere le nostre mail e decidere che cosa passa e che cosa non passa. Tutte queste cose hanno chiaramente contribuito alla una forte centralizzazione. La centralizzazione peraltro non è il male, la centralizzazione ha un motivo, è efficiente, però è fragile, specialmente da un punto di vista politico, perché crea moltissimo potere, moltissimo accentramento di potere, moltissimo rischio e imbarazzo della scelta e responsabilità di scelta e liability morale e legale.
Sistemi decentralizzati che permettano di superare tutto ciò esistono già, e quali sono i pro e i contro a questo punto? Vediamoli.
Esistono, non esiste forse qualcuno che sia ancora in grado veramente di fornire un'esperienza, per esempio, paragonabile a Twitter. Dopo questi recenti eventi, molte persone hanno deciso di migrare su una cosa che si chiama Fediverse, che è, diciamo così, ruota soprattutto intorno a un protocollo chiamato Mastodon, ma ce ne sono altri compatibili con Mastodon. Già il fatto che io debba definire tutte queste eccezioni, queste specifiche, fa capire comunque quant'è più caotico il mondo aperto rispetto, per un utente normale, rispetto al mondo chiuso. Nel mondo chiuso io vado su Twitter, punto. Nel mondo aperto io vado nel Fediverse, dove scelgo tra Mastodon oppure scelgo tra vari tipi di altri universi federati. Questi sono universi federati, in cui vuol dire che non c'è una vera decentralizzazione, ma c'è, se vogliamo, una multicentralizzazione. Ci sono molti server e questi server, io mi posso collegare per esempio al server messo in piedi da Enrico Pagliarini, metto il mio nome utente, la mia password e interagisco però anche con gli utenti che scrivono e leggono su altri server collegati col tuo. Questo vuol dire che quando tu decidi di censurarmi e di cancellarmi da questa istanza, io in teoria posso andare su un'altra istanza e continuare a parlare. Però non funziona ancora così, nel senso che se Trump fosse sulla tua istanza Mastodon e tu lo censurassi, lui potrebbe collegarsi a un'altra istanza, però perderebbe tutti i suoi follower, che sono la cosa più importante, perderebbe le vecchie conversazioni, non sarebbero più collegate con le nuove, perderebbe il nome utente identificativo, l'identità sostanzialmente. Quindi ci sono alcune idee. Ci sono idee più fondamentali, più radicali. Una di queste è fatta addirittura dall'inventore del web, Tim Berners-Lee, ma ce ne sono tantissime altre. Hanno i nomi più pittoreschi, si chiamano Secure Battlescat, piuttosto che ce ne sono tante. Diciamo che ti elenco un pochettino le sfide che devono riuscire a raggiungere i vari strumenti.
Sì.
La prima è la comunicazione tra indirizzi, la comunicazione privata o pubblica tra vari indirizzi riconoscibili. E questo lo fa per esempio anche soltanto una piccola chat su Tor, sul The Onion Network, permette di passare su internet pacchetti incensurabili, perché non apribili, non spiabili, tra me e te. Però poi c'è il problema della comunicazione real time, per esempio, che su Tor è quasi impossibile da fare. Noi magari su Twitter no, ma su Facebook siamo abituati a poter fare chiamate, anche su WhatsApp siamo abituati a poter fare addirittura videochiamate. Queste cose sono più delicate da fare su sistemi decentralizzati, che sono necessariamente più resistenti e più antifragili, ma anche più inefficienti. Poi c'è il problema appunto del backup del cloud. Un conto è se io scarico tutti i dati delle cose che vedo sull'equivalente di Twitter sul mio cellulare e poi se perdo il mio cellulare ho perso tutto quello che ho scaricato e non esiste più. Un conto è se devo avere un sistema per replicare tutti i miei dati, le mie immagini, i miei avatar, i miei post sugli altri dispositivi in modo da poter accedere quasi come sul cloud. Questo è difficilissimo da fare in modo decentralizzato. Ci sono esperimenti di questo tipo, ma è veramente complesso. Poi c'è il problema della discovery, ovvero dei nomi pubblici, che elencavo prima, su il namespace, chiamiamolo così. Su Twitter l'account di Trump è l'account di Trump, Real Donald Trump, era, adesso non c'è più. Mentre su un sistema decentralizzato qual è? Questo è un problema, se vuoi, anche per l'internet tradizionale, perché gli indirizzi IP sono dei numeri che vengono assegnati quasi in automatico dai protocolli, in realtà no, però per esempio gli indirizzi Onion su Tor vengono generati in automatico. Invece gli indirizzi facili da memorizzare, come gli indirizzi web, i nomi dei domini web, quelli sono molto difficili da decentralizzare, perché chi assegna un nome come pizza.com? È un nome molto ambito, serve un mercato per comprarlo, è molto complesso decentralizzare i nomi. Poi c'è l'ultime due cose, sono la decentralizzazione della discovery, nel senso di ricerca dei contenuti, cioè fare una query su Twitter in cui cerco la parola, non lo so, voglio vedere le elezioni americane, cerco la parola elezioni, è molto facile, c'è un database di Twitter molto efficiente, centralizzato. Fare una ricerca del genere su migliaia di dispositivi tra di loro federati in vario modo è difficilissimo, è molto molto complesso. In più è molto complesso farsi aiutare, per esempio, da algoritmi di intelligenza artificiale che decidono cosa mostrarci, che cosa ci interessa di più, che cosa conviene mostrarci, e qui si interseca anche il tema dell'advertising. Come fa un sistema del genere ad essere profittevole per degli advertiser se non può tenere i miei dati e non può interferire con la mia ricerca per darmi direttamente quello che conviene all'inserzionista. E alla fine l'ultimo tema è la moderazione. Da una parte a tutti noi sembra istintivamente perfetto poter comunicare quello che vogliamo senza che nessuno ci possa impedire di farlo, ma questo è anche il rovescio della medaglia. Il più ovvio è ovviamente la comunicazione che riteniamo inaccettabile, per esempio immagini illegali o cose del genere che la maggior parte delle persone nella società vorrebbero addirittura rendere inaccessibili, ma ci sono anche casi più semplici come lo spam. Se io ho un post pubblico, un blog, e vengo invaso da commenti irrilevanti, non pertinenti, non interessanti o offensivi, ma anche solo non interessanti, è chiaro che io voglio un sistema per filtrare, per moderare, non solo a mano, ma possibilmente anche automaticamente. Questa cosa qui, farla in modo decentralizzato, è difficilissimo, perché se il sistema è troppo chiuso, allora è facile tenere fuori qualcuno. Se è troppo aperto, allora è molto molto facile vedere il sistema invaso dallo spam. Quindi le sfide sono molte, diciamo così. Ci sono vari esperimenti in ognuno di questi campi, ma non esiste ancora una risposta unificata che possa in qualche modo risolverli tutti.
Quindi possiamo immaginare che una soluzione, se mai si riuscirà a trovarla in questo ambito che abbiamo descritto e raccontato, è una soluzione che è lontana perlomeno qualche anno.
Direi di sì, anche se poi queste cose a volte esplodono. L'esempio che ho citato, sia perché ci lavoro sia perché è una diretta ispirazione su questo ragionamento, che è il protocollo Bitcoin, viene da una ricerca decennale durante gli anni 90 di vari sistemi come eCash, Hashcash, Bmoney, Bgold, eccetera eccetera, e poi improvvisamente nel 2008, quindi dopo un bel po' di tempo, è esplosa l'idea che funzionava, che è quella appunto di Bitcoin, dal quale poi è scaturita tutta un'intera industria in relativamente pochi anni. Probabilmente in questo tipo di altro problema da affrontare manca un po' questa scintilla che non crea dal nulla, ma che mette insieme soluzioni in qualche modo già viste esistenti a vari pezzi del puzzle, e che lo fa funzionando in maniera abbastanza interessante, e poi si diffonde. Devo dire che c'è, per concludere, un'altra grossa differenza tra un sistema di questo tipo e Bitcoin. Bitcoin ha avuto successo anche perché ha una componente monetaria di incentivo, le persone vogliono sapere che cos'è per guadagnare soldi o per proteggere soldi, quindi c'è un tema di guadagno economico che porta tutti quanti su Bitcoin e non sulle alternative. Invece un sistema di comunicazione non ha questo forte incentivo di guadagno. Questo vuol dire che se io creo il perfetto protocollo decentralizzato, rimane difficile coordinarsi e andare tutti lì, perché qualcun altro ne creerà uno simile e ci sarà molta dispersione. Immagina anche soltanto il disorientamento che l'utente medio ha quando va su Apple e scarica il programma normale chiuso su Apple per fare quella cosa, ed è molto semplice, proprietario. Dall'altra parte va su Linux a scaricare programmi open source e vede 800 varianti soltanto del tipo di Linux, della distribuzione Linux da installare, e deve scegliere tra Debian, Ubuntu, e già non capisce cosa sta facendo lì. Poi deve scegliere uno di 10 modi per scaricare le applicazioni, poi deve scegliere applicazioni che sono, hanno il vantaggio o lo svantaggio di essere tantissime. Quindi una delle sfide sarà anche convergere su una soluzione. In questo senso Blue Sky è molto interessante, perché avere un colosso del mondo chiuso centralizzato, che è Twitter, che mette il suo peso su un protocollo invece aperto e decentralizzato, diventandone un client, se veramente questo è il, come dire, è l'azione finale di Twitter, bisogna anche capire se il modello è compatibile con quello che gli azionisti di Twitter poi vogliono dal punto di vista dell'inserzione. Però se questa è la direzione, allora potrebbe creare quell'effetto network, quella massa critica per portare tutti su una stessa versione interoperabile.
Giacomo, grazie per essere stato con noi, a presto.
A presto.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete scegliere tra l'email 2024@radio24.it, Facebook, LinkedIn o Twitter per scrivermi. Il mercato si è popolato negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 3-4 anni, di cuffie senza fili Bluetooth che si connettono tipicamente allo smartphone per ascoltare musica, per ascoltare i podcast, anche quelli di 2024, o di Radio 24 in generale, oppure ovviamente per telefonare. Potremmo chiamarli anche auricolari intraurali o in-ear, perché si infilano, o tutti, dipende dalle forme, però diciamo almeno in parte nell'orecchio. E molti di questi accessori sono proposti dai produttori di smartphone. Diciamo che il là al mercato lo ha dato Apple 4 anni fa, e poi dietro sono arrivati anche altri produttori. L'ultimo, ma non in termini assoluti ultimo, perché l'ha presentato, ha presentato un modello aggiornato pochi giorni fa, è stato Samsung con gli AirBuds. A parte che, appunto, a parte Apple che chiama una cosa AirPods, poi altri che copiano il, almeno l'inizio, Air, magari un po' più di originalità. Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale di Day.it. Gianfranco, bentornato.
Eccomi qui e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Dunque, abbiamo detto che li possiamo chiamare cuffie, cuffiette auricolari Bluetooth, però spieghiamo di cosa vogliamo parlare.
Beh, stiamo parlando di quegli oggettini che vediamo spesso nelle orecchie delle persone in metropolitana, in giro, che camminano, che passeggiano, e che sembrano parlare da soli, magari stanno facendo una telefonata, sono piccolissime oramai, e stanno praticamente nell'orecchio o subito appese fuori dall'orecchio, ma si chiamano in-ear perché vanno, come dire, in qualche modo a occupare il canale auricolare, o comunque proprio impegnano il canale auricolare, e in questo modo sono il massimo della portabilità, perché poi si tratta di oggetti veramente piccolissimi, e sono generalmente due, anzi sono sempre due in coppia. All'inizio, quando venivano usati soltanto per la parte telefonica, c'erano, qualcuno si ricorderà, un pochino più grandi, degli oggetti che si attaccavano a un orecchio solo per fare le telefonate, ma poi è diventato il sistema principe anche per l'ascolto della musica in mobilità, e quindi ovviamente la musica stereofonica servono due auricolari, quindi viaggiano in coppia. Si può generalmente usarne anche solo uno, per esempio per rispondere al telefono, e questi auricolari sono connessi con lo smartphone generalmente, ma anche, perché no, col PC o con il tablet, e sono connessi via Bluetooth, il che ovviamente porta un piccolo decremento nella qualità d'ascolto, poi a seconda dello standard audio utilizzato rispetto al collegamento a filo, ma un decremento che nell'uso di tutti i giorni, soprattutto in mobilità, è assolutamente accettabile, anzi in alcuni casi è decisamente migliore rispetto ad altre modalità di ascolto alle quali siamo abituati.
I principali concorrenti di questi prodotti sono le cuffiettine simili, quindi gli auricolari a filo, che forse ormai si vendono sempre meno, oppure, ma qui sfociamo in un altro segmento di mercato, oppure le classiche cuffie padiglione che coprono tutto l'orecchio.
Sì, diciamo che le cuffie a padiglione sono disponibili sia a filo che anch'esse ovviamente in versione wireless. Sono più impegnative dal punto di vista logistico, perché occupano più spazio sia nella borsa, nello zaino, che sono più impegnative ovviamente indossate, e garantiscono però una qualità audio che, va detto, è nettamente superiore, questo per diversi motivi che poi magari affrontiamo. Mentre gli auricolari a filo spesso sono in dotazione con il telefono, o comunque costano pochi euro e sono sicuramente molto funzionali, nel senso che la qualità è generalmente buona, ma poi molto dipende ovviamente dalla qualità proprio del trasduttore e della cuffietta di per sé stessa. Diciamo che il filo garantisce che il segnale arrivi forte e chiaro. In questo caso contano però magari anche i convertitori del telefono, se usiamo uno smartphone, e hanno anche il microfono a filo. Ecco, questo è un punto molto importante. Gli auricolari Bluetooth hanno un canale, diciamo, a banda larga per quanto riguarda l'ascolto, cioè ci fanno sentire la musica bene, pur con codifiche compresse, ma direi molto bene. Mentre il canale microfonico, quindi il ritorno dalle cuffiette al telefono, è pensato per un utilizzo prettamente telefonico, cosa che è stata un po' superata dal super ricorso che abbiamo fatto anche in questi mesi delle videoconferenze, perché la videoconferenza non ha il segnale audio, come dire, castrato diciamo in frequenza con la classica voce telefonica, ma è un segnale volendo in banda larga. Ecco, il canale di ritorno Bluetooth è generalmente molto tagliato, nei migliori modelli un po' meno tagliato, ma comunque diciamo a una banda ridotta. Quindi se facciamo una videoconferenza noi sentiamo bene con un auricolare senza filo, ma i nostri interlocutori non ci sentiranno così bene come ci sentivano con un auricolare a filo. Quindi da questo punto di vista parliamo di netiquette della videoconferenza. Io per esempio, quando faccio videoconferenze, e do questo piccolo consiglio, uso auricolari a filo, e preferisco farlo non tanto per come sento io e sentirei bene comunque anche con quelli senza filo, ma per rispetto dei miei interlocutori. E sappiamo, e poi tu me lo insegni dalla radio, quanto sia importante la qualità audio per garantire l'intelligibilità, soprattutto quando gli interventi sono molto lunghi. E quindi queste videoconferenze che ormai durano una giornata intera, è sempre bene usare un auricolare a filo. Ma torniamo ai nostri auricolari wireless.
Esatto, magari sulle videoconferenze possiamo tornare. Ad esempio, io uso un microfono e uno potrebbe dire: vabbè, ma il microfono chissà quanto costa. No, ci sono anche dei microfoni di discreta e buona qualità che con pochi euro, insomma poche decine di euro, si possono acquistare. Comunque, torniamo a quello che ci hai appena detto, potremmo inserirlo tra i contro, visto che li sconsigliamo per fare videoconferenze, questo potrebbe essere un difetto. Però se dovessimo elencare i principali pro, vantaggi, ad esempio immagino che il fatto che non ci sia il filo mi permette di girare anche, che ne so, in casa mentre ascolto qualche contenuto liberamente. Questo è un vantaggio. Quali sono gli altri vantaggi? Poi vediamo quali sono invece i difetti. Ce ne sono alcuni che sono, insomma, un po' spiacevoli.
Allora, la prima cosa che vorrei dire ai nostri ascoltatori è che non siamo io e te a decretare i vantaggi e gli svantaggi, ma è il mercato. E il mercato ha già scelto. Negli ultimi anni, parliamo di anni, la cuffia più venduta in Italia, sia per giro d'affari che numericamente, il modello più venduto sono gli Apple AirPods. Di tutto il mercato, e non stiamo parlando certo di una cuffia economica, eppure è il modello più venduto in assoluto, cioè ha sbancato il mercato delle cuffie tutte, tenendo conto quelle a filo e quelle senza filo. Quindi il mercato ha già scelto cosa è meglio, cosa è più comodo. Quindi, al di là di tutti i pro e i contro, questo sicuramente va detto. Beh, il pro che ci si può muovere è fondamentale, e soprattutto non si ha diciamo il problema del filo collegato allo smartphone e quindi tutti diciamo, i problemi logistici, lo smartphone nel cappotto, il filo che esce dal cappotto va all'orecchio, poi ci si incastra, eccetera, eccetera. Niente di tutto ciò, ma anche diciamo in caso di videoconferenze, qui diciamo torniamo un po' sui nostri passi, perché evidentemente ci sono anche degli aspetti di comodità, il fatto di potersi allontanare di qualche metro, ben inteso, dal computer per prendere un foglio che ci mancava o una qualsiasi cosa o rispondere al citofono, una qualsiasi attività senza staccarsi dalla conferenza, è una cosa possibile con la cuffia senza filo, impossibile con una cuffia a filo, a meno di non avere un filo molto lungo. Quindi sicuramente quello è un vantaggio fondamentale. E poi diciamo l'altro vantaggio importante è diciamo quello a mio avviso della portabilità. La portabilità intesa sia come dire, perché sono piccolissimi, ci stanno ovunque, ma anche da device a device. Oramai tutti i device hanno, come dire, un collegamento Bluetooth, non è più vero che tutti i device abbiano il mini jack, cioè il jack delle cuffie, no? La presa e mini jack per le cuffie. E quindi, da questo punto di vista, io con un auricolare wireless mi collego a tutti i PC, a tutti i tablet, a tutti gli smartphone del regno, non è la stessa cosa se ho un auricolare a filo, ho bisogno come minimo di un adattatore. E quindi questo complica ulteriormente le cose. Quindi diciamo che con certi smartphone, soprattutto i top di gamma, la scelta di un auricolare wireless è assolutamente obbligatoria. E poi c'è tutto il mondo, una volta che io ho un auricolare wireless che è attivo, quindi ha una batteria, ha un'elettronica all'interno, c'è tutto il mondo della cancellazione del rumore. E quindi di avere la possibilità, non essendo più una cuffia, permetto di dire, stupida, ma diventa una cuffia attiva e intelligente, di aggiungere un altro po' di intelligenza e ottenere la cancellazione del rumore, che è una funzione molto importante e anche, mi permetto di dire, anche se viene poco citata, la funzione di amplificazione del rumore, che è una funzione altrettanto importante, anche se è perfettamente speculare. Qualcuno potrebbe dire, ma come l'amplificazione del rumore? Eh sì, perché va pensato che le cuffie già di per sé, soprattutto quelle in-ear, quindi intraurali, che vanno, come dire, a chiudere completamente col loro gommino il condotto uditivo, creano un isolamento naturale. E questo isolamento naturale già porta di per sé un abbattimento del rumore. Significa che, per esempio, qualcuno mi chiama e io magari tra la musica che sto sentendo e questo effetto potrei non sentirlo. Allora, se sono in una situazione dove devo invece rimanere, come dire, contattabile, oppure devo semplicemente sentire il messaggio che il mio treno cambia binario e quindi ho bisogno di essere, come dire, collegato col mondo esterno, posso utilizzare la funzione di cancellazione di rumore al contrario e quindi chiedere alla cuffia di riportarmi, come dire, allo stesso livello di udibilità dei rumori esterni come se non avessi le cuffie, e quindi usare la funzione al contrario.
Allora, vediamo invece quali sono non chiamiamoli difetti, però le controindicazioni in alcune situazioni. Ad esempio, io partirei dalla batteria, visto che questi auricolari, queste cuffiette, essendo senza fili, integrano all'interno dell'oggetto delle piccolissime batterie, e qui ci sono una serie di considerazioni che si devono fare.
Qui rischiamo di essere additati come complottisti, no? Perché quando qualcuno dice una cosa che nessun altro dice e sembra che diciamo la verità, ecco, qualcuno dice: ecco, è arrivato il complottista di turno. No, non è così. Purtroppo non viene detto tanto, ma le piccolissime e potenti batterie che sono all'interno di questi auricolari non sono, nella stragrande maggioranza dei casi, dico così perché magari un caso c'è ma io non lo conosco, non sono sostituibili se non praticamente con la sostituzione dell'intero auricolare. E come tutte le batterie, soprattutto le batterie che poi si mettono a ricaricare magari tutte le sere se c'è un utilizzo assiduo, tendono a decrementare le proprie prestazioni nel tempo e quindi a un certo punto a esaurirsi. Bisogna sapere che gli auricolari wireless, soprattutto per le loro piccole dimensioni, meno invece per le cuffie a padiglione, sono prodotti a termine, cioè dopo un po' di tempo, parliamo, diciamo, per un utilizzo assiduo, io direi 2 anni, ma non 5 di certo, decrementano le loro prestazioni, la capacità di carica, fino a un certo punto a dover essere sostituite. Alcuni produttori prevedono addirittura una sorta di intervento di sostituzione della batteria, ma che di fatto è una sostituzione dell'intero auricolare con un esemplare ricondizionato, a un prezzo che comunque non può essere troppo basso, è comunque una percentuale importante del prezzo del nuovo. E quindi a questo punto, diciamo, generalmente gli auricolari vengono cambiati con un modello più nuovo. Quindi bisogna sapere già che è un prodotto che durerà un tempo limitato, ma d'altronde, se pensiamo anche alla controparte di queste cuffie che sono gli smartphone, anche gli smartphone oramai siamo abituati a cambiarle con grande frequenza.
Sì, a proposito poi sempre di batterie, anche nell'uso quotidiano siamo legati alla durata della batteria. Quando la batteria si scarica, in alcuni casi dopo 3 ore, 5 ore, poi dipende insomma quanto assiduamente, perché un conto è fare una telefonata, poi smettere, un conto è ascoltare sempre continuativamente musica, però quello è un limite, cioè una cuffietta col filo non ha quel limite.
Il filo sicuramente è soltanto il limite che non si scarichi il device che fa la musica, quindi nel caso se collegassi un auricolare a filo a uno smartphone, se mi si scarica lo smartphone sono comunque in silenzio, però non ho il doppio problema della doppia batteria. Va detto che gli auricolari hanno generalmente, almeno nei modelli migliori, una piccola custodia, ovviamente, che li contiene, ma la piccola custodia contiene al proprio interno un'ulteriore batteria, che fa di fatto da batteria di ricarica rapida, cioè spesso basta reinserire gli auricolari per 20 minuti all'interno di una custodia per avere un paio d'ore di autonomia, perché la custodia a sua volta è una batteria. Poi una volta a casa metterò la custodia sotto carica con gli auricolari dentro, che permetterà di ricaricare sia le batterie degli auricolari che la batteria tampone, diciamo così, quella che è inserita nella custodia. E questo stratagemma è pensato proprio per aumentare l'autonomia di questi auricolari, l'autonomia, chiamiamola virtuale, visto che quella effettiva non è certo da una giornata di ascolto. Quindi uno dice: mi prendo una pausa di un quarto d'ora, ricarico quanto basta e riparto.
Senti, la qualità audio, che ovviamente non può essere paragonata ad una cuffia a padiglione più importante che ti copre tutto l'orecchio, la inseriamo tra i contro o no? Perché poi in realtà, soprattutto per molti ascoltatori, all'atto pratico la qualità è più che accettabile, cioè sicuramente i modelli migliori, top di gamma di queste di questa serie, cioè delle cuffiette Bluetooth in-ear, sono di grande qualità audio. Però dove la piazziamo la qualità audio?
Beh, la piazziamo certamente sotto le cuffie a padiglione, e poi dobbiamo incrociarla in qualche modo con l'altro parametro fondamentale, cioè la vestibilità. Perché dico questo? Perché una cuffia in-ear cambia la risposta a seconda di come viene vestita e quanto viene, come dire, premuta e infilata nel condotto uditivo. Più possiamo fare, anche chiunque può fare la prova, anche se ci sta ascoltando adesso con uno di questi auricolari, se preme di più l'auricolare all'interno del condotto uditivo e usa per esempio un gommino un po' più grosso, magari un filo meno comodo, ma che tende a saturare ogni passaggio di aria dall'interno all'esterno, sicuramente sentirà dei bassi più profondi, un suono più corposo. Più lo si spinge all'interno, più aumentano i bassi, la corposità del suono, più lo si tiene esternamente e meno il piccolissimo altoparlante che c'è in questi auricolari riuscirà a fare il suo mestiere adeguatamente, o quantomeno a farci percepire il suono. Quindi non si può parlare di qualità del suono di questi auricolari in termini assoluti, perché dipende come quell'auricolare si adatta alla morfologia dell'orecchio, che è diversa l'uno dall'altro. Mentre con le cuffie a padiglione che stanno attorno all'orecchio, beh, le condizioni sono più controllate, perché l'unica condizione fondamentale è che il padiglione sia abbastanza grande da contenermi l'orecchio e, se possibile, non pizzicarlo, perché dopo alla lunga quello dà fastidio, ma l'occhio e croce, la distanza al condotto uditivo sarà uguale per tutti a prescindere dalla morfologia. E qui si apre l'altro grande tema che dicevo della vestibilità, perché oramai è dimostrato che non tutti gli auricolari vanno bene per tutte le orecchie, è un particolare anatomico che ognuno ha diverso dall'altro. Addirittura ci sono dei produttori che ottimizzano il suono sulla base di una fotografia che con l'app specifica si fa all'orecchio, e dovrebbero, attraverso questa fotografia o due fotografie, desumere la conformazione dell'orecchio e comportarsi di conseguenza. Ma al di là della correzione del suono, c'è l'aspetto proprio che le cuffie stiano in sede, e stiano in sede a prescindere dai movimenti che facciamo, sia quando siamo fermi, ma anche quando camminiamo, per qualcuno anche quando corre, perché vuole usarle magari facendo anche un po' di attività sportiva, o quando è in palestra, per esempio. Ecco, io per esempio, parlo per me, ho con molti modelli diversi problemi a mantenere gli auricolari in ear in sede, soprattutto appunto alcuni modelli, e per esempio soprattutto sull'orecchio destro, mentre l'orecchio sinistro è più stabile. Quindi devo provare necessariamente gli auricolari prima di acquistarli, perché poi potrei trovarmi molto molto male, o addirittura non riuscire a utilizzarli. Basta abbassare la testa leggermente magari per perderli. In altri casi invece si fissano in maniera abbastanza salda, ma andando, come dire, a premere su alcuni punti dell'orecchio che li tengono in sede, che va benissimo, la cuffia resta in sede, l'auricolare resta in sede, ma a lungo andare, dopo mezz'ora, dopo un'ora, incominciano a dar fastidio. E quindi da quel punto di vista anche lì è bene fare una prova, e quindi alla fine rischia di vincere più che altro il modello più adatto alla propria conformazione che quello magari che suona meglio. Oddio, se uno ha un auricolare che è perfettamente aderente alla propria conformazione dell'orecchio, probabilmente sentirà meglio, perché l'auricolare sarà ben inserito nel condotto uditivo e, come abbiamo detto, si riusciranno a sentire anche le basse frequenze, che sono un po' il tallone d'Achille di questo tipo di conformazione di cuffia. Chi vuole invece le basse belle profonde e una musica veramente corposa dovrebbe invece considerare delle cuffie anche a cancellazione di rumore, ma a padiglione, quindi quelle che stanno sopra l'orecchio, più ingombranti, ma che sicuramente suonano meglio.
Sì, quello della vestibilità è un tema molto molto importante, e al di là appunto della qualità audio maggiore, la vestibilità delle cuffie a padiglione è imbattibile, tant'è che quello della vestibilità è un tema di cui parlano spesso tutti i fonici che lavorano con noi in radio, che adesso in alcune condizioni sono in smart working e quindi devono produrre in casa, magari in casa hanno anche altre persone, quindi lavorano con le cuffie, e negli ultimi mesi ho sentito parlargli spesso di vestibilità di vari modelli di cuffie che si sono comprati, eccetera eccetera. Senti, concluderei con due o tre considerazioni importanti, anche se già hai accennato al tema della cancellazione del rumore. Allora, non tutti i modelli hanno questa capacità di cancellazione del rumore, anche perché in alcuni casi, mi verrebbe da dire a me, però poi tu ci spiegherai, a cosa serve la cancellazione del rumore per una cuffietta che comunque non ti protegge tanto proprio fisicamente. Quindi se sei soprattutto all'aperto in certi ambienti, qualcosa ti si infila nell'orecchio, qualcosa pur passa, quindi a cosa serve la cancellazione del rumore in questi prodotti, mentre mi è più chiaro nelle cuffie a padiglione.
Ti posso rubare un minuto per spiegare come funziona il meccanismo della cancellazione del rumore?
Vai.
Allora, praticamente le cuffie a cancellazione del rumore hanno uno o più microfoni esternamente alla cuffia. Che cosa fanno questi microfoni? Rilevano appunto il rumore ambientale. E che cosa se ne fanno di questa informazione? Beh, prendono quel rumore ambientale, quel segnale, lo trattano opportunamente tenendo già conto del fatto che una parte di quel rumore non entrerà all'interno dell'orecchio perché è già protetto meccanicamente dalla cuffia, come dicevi, e inseriscono nel segnale che mandano in cuffia, che sia il silenzio se non sto ascoltando niente, oppure la musica, inseriscono sopra questo segnale lo stesso segnale del rumore, ma in controfase. Cosa vuol dire? Leggermente sfalsato nel tempo, parliamo di istanti, no? Che fa sì che praticamente arrivi un'onda in perfetta controfase che di fatto cancella al sistema uditivo la possibilità di sentire quel rumore. E quindi in questo modo, praticamente, se io sono in treno, classico, in aereo, classico esempio, il rumore di fondo tenderò a non sentirlo più o a sentirlo molto molto attenuato. E nel frattempo continuo a sentire la musica, oppure, come capita per esempio a me spesso in aereo, adesso si viaggia meno, ma in aereo, metto le cuffie a cancellazione del rumore semplicemente per avere un maggiore conforto acustico anche quando non sto ascoltando nulla, e quindi cancello il rumore ma non mando in play nessuna canzone. E quindi, insomma, così praticamente funziona. È chiaro che su una cuffia a padiglione le condizioni sono più controllate, perché, come dicevamo, la cuffia sa già in qualche modo quanta parte del rumore esterno entrerà comunque, e quindi sa quanto mandare il segnale di cancellazione per non sbilanciarlo eccessivamente, perché se io mando un segnale di cancellazione troppo alto rispetto a quello che entra in cuffia, ottengo l'effetto opposto, cioè non cancello il rumore completamente, ma rischio di rienfatizzarlo, perché arriva questo segnale che è in controfase, sì, ma supera il rumore da cancellare e diventa a sua volta nuovo rumore. Quindi quel bilanciamento è molto importante. Per esempio, alcune cuffie a cancellazione del rumore hanno un sistema per cui emettono dei suoni in cuffia, un sistema di calibrazione che si fa ogni tanto, emettono dei suoni in cuffia, i microfoni esterni ascoltano quanto suono si sente, quindi possono calcolare quanto è isolato la camera interna, diciamo così, dall'esterno, e così si calibrano su quanto attenuare il rumore esterno prima di mandarlo in controfase in cuffia. Spero che occhio e croce si sia capito il funzionamento, anche se ovviamente poi ci sono ulteriori cose da dire. Per esempio, funzionano molto bene sulle basse frequenze perché hanno una frequenza minore e quindi è più facile entrare precisamente in controfase, mentre funzionano un po' peggio le alte frequenze, che tendono comunque a entrare in cuffia. Funzionano molto bene con i rumori continui, perché ovviamente sul rumore continuo il sistema si regola e poi ha un lavoro molto semplice da fare. Sui rumori impulsivi, una forchetta che cade, ovviamente è un rumore che dura un istante, la cancellazione si interviene ma sarà sempre un pochino in ritardo e quindi un po' di quel rumore entrerà. Quindi ci sono poi delle specificità. Torniamo alle nostre cuffie e così ti rispondo alla tua domanda. È chiaro che su una cuffia a padiglione io ho tutti i parametri sotto controllo. Su una cuffia in ear, quindi quelle piccoline, a seconda di quanto premo, lo dicevamo prima, a seconda di come la calzo, avrò una risposta di un tipo o di un altro tipo. La risposta non sarà solo sulla musica, ma anche su quel famosa onda in controfase che mi deve cancellare il rumore. Quindi significa che l'efficacia della cancellazione del rumore innanzitutto cambia a seconda di quanto premo, e quindi già è un grado di libertà che non è necessariamente gradevole. E poi soprattutto, se il sistema avesse una strategia di cancellazione molto aggressiva per cancellare veramente tutto, il rischio di fare più danni che vantaggi sarebbe dietro l'angolo. Quindi generalmente le cuffie a intraurali, in ear, hanno una strategia di cancellazione del rumore più limitata, proprio per evitare di fare danni, e forse, diciamo, delegata quasi più alla cancellazione meccanica, quindi al fatto di usare il giusto gommino. Normalmente in dotazione ci sono più gommini di dimensioni diverse, in modo tale da avere la migliore, da calzare al meglio la cuffia nel condotto intraorale, così che quando io ho un isolamento meccanico molto buono, in qualche modo sono già a metà del lavoro della cancellazione del rumore. Le cuffie però a vera cancellazione del rumore sono soltanto quelle sovraurali, quindi quelle diciamo col padiglione, e quindi quelle più grosse. Nessuno pensi di avere con gli auricolari piccolini le stesse performance di cancellazione che si riescono ad avere con queste altre cuffie invece più grandi e sicuramente più adeguate a questo scopo.
Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie mille.
Speriamo di avervi dato spunti di riflessione anche questa settimana, per farvi accendere qualche lampadina o anche per avere compreso cose che forse pensavate fossero diverse da come le abbiamo raccontate. Grazie come sempre ai nostri ospiti, fate ascoltare 2024 ai vostri amici, parenti, colleghi di lavoro, ai politici, anche politici locali, perché le cose si costruiscono dal basso. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato o ascoltato in streaming questa che è la nostra versione super podcast. Ci risentiamo la prossima settimana.